Buon ciao Gal!
Buon ciao Vod!
E questo è il podcast con vista. Allora, non inizio con cosa hai visto, ma qual è la polemica di questa settimana, Gal?
Sì, perché questa settimana iniziamo subito con l'angolo della polemica, perché ci sono varie polemiche. La prima su cui mi vorrei soffermare è la polemica che ha coinvolto l'attore Liam Neeson, in cui non ho molto da dire perché non sta a me dire, ma che è stata solo una delle ultime polemiche negli Stati Uniti riguardanti il razzismo, fra l'altro durante il Black History Month, quindi è molto divertente questa cosa, ma Liam Neeson si è sentito in dovere di condividere con il mondo che lui a un certo punto nella vita, siccome una sua amica era stata apparentemente violentata da un pare, un uomo afroamericano, allora lui, o afroamericano o nero, perché in realtà Liam Neeson è irlandese, quindi non ho idea, vabbè, comunque è andato in giro con una mazza perché voleva picchiare a morte, ha proprio detto così, un qualunque uomo, un nero bastardo più o meno, credo che abbia usato queste parole traducendo alla buona. E qui la domanda è, ma perché? E niente, quindi io mi sono cascato le braccia ulteriormente e vabbè, niente, e anche Liam Neeson lo possiamo mettere nel cestino, è proprio, e su questo penso che vi metteremo il link alla puntata, l'ultima puntata di Popstyle Opinion Fest di Tom e Lorenzo, perché credo che diano tutto loro, e proprio su come il fatto che Liam Neeson ha detto questa, si è sentito di condividere questa cosa senza minima, per far vedere, capito, come lui è stato bravo che invece poi non l'ha ammazzato, cioè non so, beh, che invece poi ha capito che era una cosa sbagliata, ma pensa te, ma accidente, gli anni sono tutte queste spadate in testa, forse ti fanno male, smetti di fare questi film, non so, e vabbè. E vabbè, e comunque su questa la finiamo qui, ma mi sentivo e dovevo dire due parole su questa cosa. E invece possiamo passare alla polemica nostrana che coinvolge l'immancabile Festival di Sanremo, che come
Possiamo
tutti gli
dire
anni,
festival.
il Festival di Sanremo, perché come tutti gli anni a febbraio, grande momento culturale italiano.
È
E qui
quello il
vorrei
picco del
fare
momento culturale
vorrei fare una
italiano.
parentesi, perché io e Vod abbiamo avuto opinioni divergenti
Sì.
sul parlare di questa cosa.
Sì.
Vuoi
Allora,
dire?
sì, io da brava radical chic, snob, eccetera, che non ha la televisione, ma internet e Netflix e Prime, il festival non lo guardo da almeno 10 anni, 15. Le ultime volte lo guardavo quando la Giara Pass Band faceva il commento su Radio 2, le ultime volte che l'ho visto, però è passato di più di 10 anni. E quindi io ero assolutamente contraria a parlare del Festival di Sanremo, Festival di Sanremo, perché secondo me deve morire, deve morire male, non ne deve parlare nessuno, perché non voglio alimentare ulteriormente già tutto il circolo o circuito dei media che gira intorno. Però effettivamente, discutendo con Gal, è venuto fuori il punto culturale, o comunque la reazione culturale a quello che ci propina il festival, di cui
Sì,
forse vale la pena parlare.
secondo me il punto è che anch'io non guardo il Festival di Sanremo, ma e penso di non averlo guardato, forse lo guardavo da piccola con i genitori, ma penso che sia un momento, comunque è un momento culturalmente importante nella vita culturale italiana, che lo si voglia o no, è un po' come a metà fra i Grammys, l'Eurovision, cioè non so bene come definirlo, però è comunque un momento importante, se ne parla comunque, quindi per me non parlarne vuol dire semplicemente non silenziare la mia voce in qualche modo, e più che altro a me interessa, perché non guardandolo, ma ho visto le polemiche sui social media, quello che mi interessa è perché, siccome viene visto e ha così tanta visione, poi la reazione a quello che succede al festival è invece importante, perché parla del clima culturale del paese, secondo me. E quindi bisogna fare, cioè non è,
diciamo, per me... che non diamo spazio al festival in sé, ma a quello che veicola in qualche modo.
E comunque lo trovo comunque una cosa diversa e più importante che, per esempio, parlare di, non so, dell'ultima polemica di quello che succede al Grande Fratello o a Amici. Ecco, quello sono d'accordo, diciamo, che non voglio dare spazio a queste cose.
Non ci dilunghiamo sul vestito dell'ultima serata.
Nessuno si dilunga, esatto, su questo. Volevamo parlare di due...
O della farfallina famosa di Belen. Quello non ci interessa. Ci interessa
discutere di questo. Quello che ci interessa è stato il nostro ottimo Francesco Renga, che se ne è uscito al Dopo Festival con questa brillante spiegazione del perché al festival e in generale nella scena canora italiana ci siano più uomini che donne, perché non è un
problema. Ce l'ha imparato Renga.
Renga ci ha imparato
la vita,
che non è un problema di sessismo che sta nella disparità fra
di misoginia eccetera.
No, è un problema biologico, perché proprio scientificamente la voce degli uomini è più gradevole, quella delle donne no. E poi lui si è pure scusato facendo peggio, cioè lui voleva dire che per le frequenze della voce maschile e femminile trovare voci femminili belle è più difficile di quelle maschili.
Infatti,
lui fa il cantante, no? E questo in effetti andrebbe detto, che in effetti lui fa il cantante, e questo dovrebbe dire forse quello che è più alta la tolleranza per le voci maschili, che però ancora di nuovo è un problema di maschilismo, e quindi Renga fail, cioè no.
Come poi, direbbe qualcuno di molto importante, direbbe Renga caccapussa.
Esattamente, Renga caccapussa. Vabbè, lasciamo fare, ma poi anche da un punto di vista musicale è proprio idiota come cosa, perché...
Anche perché le frequenze che cioè, anche ora, differenza hanno, le frequenze di voce maschile e femminile.
Hanno un range diverso.
Ok, ma quella è diversa, ma dalla frequenza.
Sì, quindi la
forse
frequenza...
Forse lui voleva dire timbro, ma non gliel'ha detto nessuno, che magari è un timbro.
No, io penso... nel senso... la voce femminile ha un range più spostato in alto, sì, da un punto di vista proprio di note, e sono note con frequenze più alte, e viceversa gli uomini. Però nelle voci, specialmente nelle voci pop, ora, parentesi, io non è che sia una musicista sublime, però ho studiato pianoforte per molti anni, studio canto, e quindi un minimino so quello di cui parlo. Però quello che ha una frequenza è la nota, quindi che la canti un contralto o che la canti un tenore, contralto voce femminile, o un tenore voce maschile, la nota quella è. Quindi io non so bene Renga di che diamine stesse parlo, vuole dire che forse i soprani sono fastidiosi, forse Renga è come il mio gatto che quando faccio i vocalizzi e arrivo alle note alte mi miagola perché gli do fastidio, non
c'è
so.
C'è toccato la frequenza, cioè, quella sbagliata.
Senza poi andare a parlare della storia della musica, dove le cantanti storicamente sono figure femminili, cioè le parti venivano scritte proprio dalla prima donna, no?
Certo.
Ora non voglio andare perché non sono ferratissima su storia dello spettacolo e penso che forse dovremmo invitare un ospite speciale a parlarci di questo.
Sì.
Però, insomma, vabbè, Renga, per favore, stai zitto, che è meglio. Fra l'altro, questo fa pure il coach a The Voice Italy, quindi cosa farà? Io spero che nessuna concorrente femminile vada più con lui.
Sì, dubito, dubito.
Vabbè, comunque, e quindi polemica. Vabbè, per fortuna è stato abbastanza cazziato, mi pare.
Meno male, ma anche se io ho visto lo spruzzone di quando ha fatto l'intervento.
Minchia, stai a dire.
Esatto. Quando ha fatto l'intervento al Dopo Festival è stato subito spernacchiato, proprio seduta stante,
sì,
ecco,
sì.
Non è che c'è stato qualcuno che ha cercato di giustificarlo, per fortuna una volta ogni tanto capita.
Però questa cosa nel suo cervello gli è passata, quindi.
No, ma si vede che ci ha anche pensato, perché ha tirato fuori la questione delle frequenze, cioè quindi
lui è convinto.
C'ha avuto un ragionamento.
E come gli ha detto qualcuno, però poi non gli hanno fatto rispondere, ma questa teoria dove l'hai studiata? Perché a questo punto spiega, cioè, no?
Infatti.
Ma ovviamente... l'altra polemica riguarda invece la canzone vincitrice del festival di
Fuoco Cosmico, Mahmood
Manhood no. Oddio, scusatemi, mi devo, sì. Che si chiama Soldi, e la polemica, che io non avevo neanche sentito la canzone, ma ho visto la polemica di tutti i razzisti di questo mondo che si sono compresi il nostro ministro dell'interno.
Senti, guarda, per favore, almeno di lui è, non
ne parliamo, ma è, però è il ministro dell'interno.
Non lo so che è il ministro dell'interno, è un partito d'Italia, cioè purtroppo è...
E che poi, appunto, polemiche perché doveva vincere... Ora, io non voglio entrare nel merito delle canzoni, c'è stata questa cosa dei fischi perché il pubblico nel teatro voleva vincere Loredana Bertè. Ora, io, ragazzi, con tutto l'affetto per la Bertè,
sono quattro lunghe imbalsamate lì da 70 anni.
Però polemica perché questo ragazzo che ha vinto il festival, questo musicista poi ragazzo, è italo-egiziano.
Uh-huh.
Ora, e quindi a me più che altro il commento su cui vorrei soffermarmi, che purtroppo ho sentito fare a diverse persone, è vabbè, ma ha vinto per il politically correct. E questa, perché questa è una forma di razzismo veramente insidiosa.
Sì, è strisciante.
Oppure il, ma la canzone, perché la canzone era brutta. Allora, intanto, uno.
Vogliamo parlare di Fiumi di parole, di Jalis?
Appunto. Ecco. Bravo, hai già detto tutto. Voglio dire, vogliamo parlare di qualche altro vincitore del festival, tipo la canzone qualunque di Gianni Morandi, cioè... Ha vinto Blu dipinto di blu, ragazzi. Voglio dire, se andate a vedere le canzoni vincitrici del Festival di Sanremo, perché il problema è che il Festival di Sanremo è un momento topico del panorama culturale italiano, però non è che la gente che vince al festival siano queste, cioè di suo normalmente i partecipanti al festival siano questi capolavori e queste opere d'arte, nel senso è un po' come con gli Oscar, non è che tutti quelli che vincono un Oscar sono sti grandi film o sti grandi attori, cioè ci sono anche altri. Quindi, e questo da un lato dice, vabbè, allora è vero che è una questione politicamente corretta, però secondo me no, cioè io ho ascoltato le canzoni, oggettivamente la canzone non è il mio genere per niente, però è gradevole, è bella, ha un bel testo, la voce è bella, cioè per quello di cui io posso giudicare è una canzone che non ha niente da inviare ad altre che hanno vinto il Festival di Sanremo, quindi non vedo perché dobbiamo stare a dire che è una questione di politicamente corretto, è il genere che adesso va per la maggiore... riflette il momento appunto culturale, la scena musicale, il testo è veramente bello, anche perché invece di parlare di sole, cuore e amore parla di una cosa molto dura come il rapporto col padre che se n'è andato, eccetera. Mi sembra una bella, cioè, mi sembra anche normale che vinca una canzone così, ecco, non mi sembra particolarmente strano, quindi dire che ha vinto perché è politicamente corretto, io lo trovo veramente questa forma di razzismo più peggiore e più meno becera di quello che ha un egiziano, non può vincere il Festival di Sanremo, ma vabbè, te volevi dire qualcosa su questo?
Io volevo dire che... L'ho visto questo, lo devo dire la verità, non ho fatto le ricerche, ma era un bellissimo meme che ho visto su Facebook, in cui appunto veniva fatto notare che non so che anni, negli anni 80, ha vinto Sanremo, l'ha vinto Cocciante, che comunque è nata in Vietnam ed è francese di nazionalità, però nessuno si è fatto troppe problemi.
Cocciante.
Cocciante. E quindi nessuno si è fatto grossi problemi per questo. Vabbè. Quindi due pesi e due misure. Poi hai finito, posso
sì,
dire...
Sì, vai.
Io volevo dire una cosa riguardo a questo tanto sbandierato politicamente corretto, che viene spesso usato più come appunto modo per difendersi, per avere delle opinioni atroci e terribili, è che ne abbiamo bisogno del politicamente corretto, cioè finora abbiamo avuto una società che è stata dominata da lo è tuttora, una certa parte della popolazione, che sono... Vogliamo dirlo, che sono i maschi bianchi eterosessuali, sono la parte dominante, finora ed è storicamente sempre stato così, tranne che in pochissime eccezioni. Il politicamente corretto è un modo per poter dare voce a quelli che normalmente non vengono a cui non viene data l'occasione di parlare, e comunque sono come le quote rosa, per quanto non mi piacciono ne abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di arrivare a una quota, a un momento in cui non ce ne sarà più bisogno di avere il politicamente corretto. Quindi che ne dica chi si copriva dietro questo per essere razzista, mi dispiace, ma...
Sì,
no.
Esatto, vabbè, qui questo diventa un'altra
cosa. No,
puntata,
era solamente
però,
un inciso.
È una giusta riflessione, ecco, e comunque, diciamo, io poi di tutte in Italia, a Sanremo, non ce l'ho, difficile, non ce lo vedo questo fattore.
Ma magari anche sì, ma va bene.
Vabbè,
cioè,
magari è una
fine...
cosa che pesa sul fra il primo e il secondo, ma non lo so, comunque, secondo me non è una cosa da dire... La canzone è quella che è una bella canzone, non è niente da invidiare.
Si può contestare se una canzone piace o non piace. Su quello siamo d'accordo. Però non ci si può nascondere di essere politicamente corretto perché non hai voglia che una persona che ha un cognome che non è, cioè che non ha le fattezze,
diciamo,
esattamente
questo,
occidentali.
Il problema che io ho con questo tipo di approccio, al di là di una discussione musicale che non sono in grado e non voglio fare, è questa. Se uno dice a me non è piaciuta la canzone, mi fa schifo, vedi che ha vinto, intanto riconosci che è la tua opinione, non
sì.
necessariamente deve essere quella condivisa da una serie di giurie che per come poi funziona il festival. Seconda, perché ne stiamo parlando del valore musicale di questa canzone quando negli anni hanno vinto tantissime canzoni sinceramente mediocri, al di là del giudizio su questa in particolare?
Mm-hmm.
Ma canzoni che, ripeto, non solo che a me non piacciono, ma che oggettivamente sono banali, è la tipica musica leggera italiana, detto
sì.
onestamente. Quindi, voglio dire, smettiamola e facciamo pace con il fatto che siamo un paese che ha ancora un sacco da imparare per
sì.
gestire un mondo e una società che sta cambiando.
Che è già cambiata, ma che cambierà ancora.
Benissimo, su questo farei 2 secondi di pausa.
Anche io.
Eccoci di nuovo.
Sì.
E dopo la polemica, adesso è il momento di cosa hai visto VOD questa settimana.
Allora, questa settimana mi sono vista Pose, che è su Netflix, che è una serie di Ryan Murphy. Non no perché sia una particolare
Ryan Murphy. Per chi non lo ricordasse, è Glee, American Horror Story.
Sì. American Crime Story e
Nip and Tuck.
Ecco. Allora, dunque, Pose parla di una cosa che a me piace tantissimo, che mi ha sempre interessato, che è la scena drag queen. In particolare parla della scena del ballroom, delle circuiti di bellezza, diciamo, ma non so proprio esattamente così, che sono nati dagli anni 70-80 a New York. Questa in particolare è ambientata nella fine degli anni 80, quindi nella piena esplosione dell'epidemia dell'HIV, dell'AIDS. E dunque, questa è la storia. Allora, dirò subito le cose che mi sono piaciute perché vale la pena partire da quello, secondo me. Allora, è una storia che non è mai stata raccontata se non in qualche documentario tipo Paris is Burning, che c'è su Netflix, che secondo me vale la pena tantissimo di vedere, probabilmente se uno è fan di RuPaul's Drag Race o è interessato, perché fa proprio vedere le origini, quello da cui è nato tutto. E, dunque, cosa stavo dicendo? Ci sono dei documentari. È una storia che non viene quasi mai trattata, in particolare perché è una cosa proprio tanto torbida, è una cosa proprio tanto degradata, perché siamo proprio alla, come dicono gli stessi personaggi, sono allo scalino più basso del grado sociale, dell'ordine sociale, no? Perché è la storia di persone gay o transessuali che non sono bianchi e quindi spesso sono proprio anche rigettati dalle loro case, sono buttati fuori dalle case e si trovano a vivere per la strada e a andare avanti con quello che capita, quindi spesso si prostituiscono, si drogano, spacciano, insomma, quindi è tutto questo contorno qua. E dunque, la cosa che mi è piaciuta principalmente è che i personaggi principali non sono bianchi, sono afroamericani e spagnoli, E questo secondo me è già, da una parte è inevitabile perché così era la scena del ballroom negli anni 80 a New York, dall'altra però è bello vedere la diversità sullo schermo, la diversità che fa, riflette poi la diversità del nostro mondo.
No, anche perché, scusami, mi inserisco un attimo, perché come stavo riflettendo l'altro giorno, no nel nostro immaginario comunque di esperienza
Sì.
gay, l'idea è sempre molto la coppia benestante,
Bianca,
bianca,
puliti,
normalmente,
pettinati.
istruiti, insomma, quindi c'è un'idea che un po' cancella un po' le esperienze invece di persone di altra origine, quindi è interessante invece vederle in primo piano.
Sì, esatto. Poi, comunque, i problemi di Ryan Murphy di cui parlavo la settimana scorsa ci sono ancora, perché c'è sempre lui a un certo punto un po' sale sulla cattedra, un po' ci deve imparare la vita, però qua si è trattenuto. Però, per esempio, c'è anche la componente bianca yuppie, c'è la coppia eterosessuale, c'è il personaggio che prova ad andare con una di queste transessuali che fanno parte del cast principale, insomma, in qualche modo ce l'hanno dovuta infilare, anche se in realtà questa parte della storia serve comunque per andare avanti verso un'emancipazione della moglie del personaggio, senza poi entrare troppo nel particolare. Però ecco, magari forse proprio tutto fino in fondo questo più, cioè magari si poteva approfondire un pochino di più le storie degli altri protagonisti, perché valeva la pena. Però vabbè, al di là di questo, non è perfetta, però è bella. E soprattutto affronta anche il discorso appunto della discriminazione all'interno della comunità gay che subiscono i transessuali e i transessuali anche di colore, in cui appunto che è una storia che è uno degli scheletri dell'armadio della storia della comunità gay bianca, che è quella che è tuttora, so che ci sono un po' di problemi da questo punto di vista, anche se è un po' meglio. Comunque, spesso i gay bianchi tendono a discriminare chi è transessuale, e comunque in quel frangente lì sono stati discriminati nella storia del Stonewall in Riots. In realtà la rivolta è stata scatenata anche da
Da
transessuali,
transessuali, sì,
Marsha P. Johnson,
dalle
Sylvia
donne
Rivera,
trans, sì.
da donne trans, però poi dopo il Pride seguenti, quando saliva a parlare appunto Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson purtroppo è stata uccisa, però quello è un altro documentario, viene fischiata, ci sono ancora i video su YouTube di lei che lo dice, che noi siamo parte della comunità quanto siete voi, ma voi ci trattate male, ci ritenete subumani. E quindi trovo che sia stato molto coraggioso da parte di Ryan Murphy, dalla FX, che poi ha messo in onda la serie negli Stati Uniti, parlare di queste cose. Io non so quanta gente l'abbia vista sul via cavo americano, però comunque è stato molto coraggioso, è stato molto emozionante
Ma
anche
c'è da
vederlo.
dire che negli ultimi anni proprio in effetti la presenza di RuPaul
RuPaul's Drag Race,
Drag
sì.
Race ha contribuito comunque a cambiare parecchio la
Il
mentalità e il
sentire
sentire
anche,
comune
sì.
su queste tematiche.
Quindi?
Quindi,
Sì,
no,
c'è
c'è stato un
il
cambiamento
pubblico è più
anche, voglio
pronto
dire, il pubblico è più
cioè in
pronto.
generale il pubblico è più pronto a ricevere anche un certo tipo di intrattenimento che non sia appunto, che sia non il solito, la solita cosa, insomma, quindi di sicuro è una storia che valeva la pena essere raccontata. Il mio punto un pochino su cui non mi è piaciuto tanto, ma penso che forse non si possa fare più di tanto, è che quasi come se fosse una favola, in un certo senso, perché comunque questi personaggi si vede che devono affrontare tutta una serie di problemi anche economici molto forti, perché sono tutta gente che è stata buttata fuori dalle famiglie, ci sono persone che sono anche sieropositive, ci sono malati di AIDS che muoiono, però è tutto così perfetto, pulito, quasi profumato, un po' idealizzato, forse anche un po' troppo, appunto stride molto se te guardi il documentario Paris is Burning, da cui proprio è stato preso tantissimo, perché tutta la scenografia, cioè come era fatto il palco, come erano i trofei, quali erano le categorie che venivano usate, tutta una serie di cose sono proprio anche i nomi, perché poi qui ci sarebbe da approfondire, no? Io ora lo so perché ormai sono quasi una dottorata in post-drag race, drag queen, no, non è vero. Però la cosa bella è che comunque queste comunità creano rete fra di loro, per cui si creano delle famiglie in cui c'è la madre che è diciamo, il capo, che spesso è transessuale, non sempre, però spesso è transessuale, che accoglie a casa propria i ragazzini che sono stati buttati fuori perché sono omosessuali o perché sono crossdresser, eccetera. E quindi li levano dalla strada, gli danno un lavoro, gli fanno fare le cose. E poi, secondo me, quindi questa è una cosa per cui ci sono tutte le case che concorrono in questa specie di gara in cui si fanno delle sfilate in base a delle categorie e chi si avvicina di più si prende il trofeo. E poi ci sono tutta una serie di riconoscimenti sociali in cui uno diventa leggendario o meno, insomma. Però, quindi, tornando a quella cosa di prima, le case in Pose vengono citate proprio delle case che sono state molto importanti negli anni 70-80 a New York, cioè Ben Davis, poi, oddio, vabbè, insomma, comunque tutta una serie di case, non me ne vengono in mente tutte. Per cui la serie prende a pesca a piene mani dal documentario, da quello. Però l'ho proprio cioè ha preso tutta quella roba, l'ha sterilizzata a 100 gradi, l'ha impacchettata perché ci sono cioè
C'è
questi
tutta una vernice di mano.
esatto, cioè hanno dei vestiti che sono anni 80 perché c'è delle spalline che non finiscono più, però sono veramente belli di buona fattura, cioè se te guardi Paris is Burning, cioè, questa gente veramente non aveva una lira, cioè la gente che andava a fare queste sfilate. Ragazzi che non mangiavano neanche pur di avere i soldi per potersi mettere qualcosa. E perché era così importante la scena del ballroom? Perché queste persone erano completamente marginate, per cui era il modo per sia darsi un credito sociale, un credito nel senso non di soldi, ma proprio di importanza sociale, e sia per poter vivere il sogno di poter vivere una vita normale, perché la base di tutto di tutta questa cosa era il realness, cioè quanto effettivamente potevi convincere le altre persone di essere non solo una donna, ma anche ci sono le categorie dei militari, per cui questa gente veniva vestita in uniforme, oppure la categoria manager, per cui venivano con la 24 ore,
Giornalmente non avrebbero
esatto,
un dovere.
esatto, illudersi per 2 ore alla settimana di poter avere una vita che non avrebbero mai potuto avere. Per fortuna le cose sono ben diverse da ora, perlomeno per buona parte
Sì,
delle persone, di certo il
dipende anche
clima è
dai
più.
paesi.
Sì, ora io mi sto riferendo ovviamente agli Stati Uniti,
Giustamente.
un po' anche da noi, dai,
Sì,
diciamocelo. Comunque noi abbiamo avuto
comunque.
un parlamentare transessuale molto prima degli Stati
Questo è
Uniti,
vero,
ecco.
questo è vero. E qui vorrei fare un attimo di esplanatore,
Sì.
insomma, per le persone che si sentono ancora confuse su questi temi, che non le biasimo, perché comunque è difficile uscire dal binario del binary, cioè
Maschio
uomo, maschio,
femmina.
femmina, eccetera. Allora, un transessuale, e uso il maschile solamente perché in italiano non esiste il neutro,
Maschile neutro.
una persona transessuale è una persona, e adesso ci sono i gatti di Vogue che
Beh, Jessica è
miagolano.
arrabbiata, non gli faccio le crocchette, scusa James.
Una persona transessuale è una persona che si sente interiormente, fortemente, scusate, io non è che faccio una spiegazione molto così blanda, di un altro sesso rispetto a quello che gli è stato, virgolette, assegnato alla nascita, che poi anche lì ci sarebbe da fare un'enorme discussione. Una persona che si traveste, che fa il drag, non necessariamente è transessuale, no, ok? No. Quindi Luxuria è una donna transessuale, Platinette è un uomo che fa il drag,
sì,
ok? Per capirci con dei personaggi italiani.
Sì.
Ok, non necessariamente un uomo che fa il drag deve essere transessuale. Dirò di più, non necessariamente dovrebbe essere gay.
Però poi, diciamo che
per come sta la società,
basta, okay. Insomma, eterosessuali non potete prendervi tutto, no, uomini bianchi eterosessuali, no, non è tutto vostro.
No, no, però dico idealmente non necessariamente, sì. Cioè, sì, non prendete tutto, però magari in realtà
accettate, quando sarà accettato allora potete farlo.
Ok, bene, io farei
si
una
può
pausa.
Mettere questo paletto, no. Sì, facciamo una pausa, vai. Quindi, per concludere il discorso su Pose, è bellissimo, vale la pena vederlo, è una parte della storia di cui non si parla ancora, anche se con i limiti, perché hanno dovuto, diciamo, renderlo un po' Sex and the City, da un punto di vista proprio di rappresentazione dei personaggi, cioè sono tutti troppo, molto troppo docciati per essere veritieri, però comunque è bello, mi è piaciuto e spero che faccia una seconda serie, non so se la faranno. E con questo basta Pose. E invece te, Gal, che cosa hai visto?
Allora, io ho visto la 300ª puntata di Supernatural.
E qui io mi chiudo in me stessa e lascio il microfono a Gal. Vai!
No. Beh, allora, Supernatural, che è adesso alla 14ª stagione, perché non...
Peggio di Beauty.
No, tra un po' è il reparto geriatrico. E in realtà devo fare la premessa che comunque io ho smesso di guardarlo, ho finito di vedere la 12ª stagione, poi ho smesso perché a un certo punto anche basta. Sono affezionata ai personaggi, sono affezionata agli attori, però io ho cominciato a guardarlo quando in realtà era in corso la 9ª stagione. Confesso di essere andata anche a una convention alla Justin Bello a Roma, quindi nel senso sono
c'è
un gatto che si sta strusciando sul microfono,
quindi qualsiasi rumore è colpa di Gengis
e niente, quindi sono una fan dello show, comunque quantomeno lo sono stata per molto tempo, quindi vorrei premettere, perché il fandom di Supernatural a me fa un po' paura, quindi voglio ci vado coi piedi di piombo prima di criticare a manetta le cose, però ho
perché
voluto,
arriveranno le critiche a manetta,
sicuramente arriveranno. Ho voluto guardare il 300° episodio perché comunque sporadicamente guardo degli episodi con delle amiche e mi tengono aggiornata su cosa sta succedendo, eccetera. E quindi niente, volevo vederlo. Allora, il 300° episodio, che si intitola Lebanon, che è la città nel Kansas dove loro sono con, diciamo, la loro base, il bunker, allora, dirò, la prima cosa è che sembra che sia un episodio a cui hanno cambiato idea di punto in bianco. Gli scrittori dell'episodio sono Andrew Dubb e un'altra persona di cui non ricordo il nome, e il regista è Singer, che è il
non Brian
Singer, Robert Singer, che è uno dei mi pare dei produttori esecutivi, comunque dei capoccia, o come li chiamano nel fandom di Supernatural, The Powers That Be. E questo episodio esemplifica esattamente i miei problemi con questa serie e il perché ho smesso di guardarla, perché questa serie ha fondamentalmente due anime che non si riconciliano, che sono da una parte quella che piace a me, che ha cercato un'evoluzione dei personaggi e una anche insomma di spingerle in direzioni non scontate, mentre invece poi c'è quella che ha la famiglia Winchester, ha famiglia, fratelli, babbo, mamma e tutto il resto, chi se ne frega. Perché in questa puntata cosa succede? Torna il John Winchester, il padre di Dean e Sam, che è morto alla fine della prima stagione. Oddio, non mi ricordo neanche più. O della seconda.
Vabbè,
faccio
sarà
confusione.
Così fondamentale. Forse
è la seconda.
Mi ritirano
la tessera del fan club. Cioè, sto gatto sta facendo un casino che vorrei filmarlo.
Male possibile.
Comunque, torna e diciamo che si conclude una serie di capitoli, perché diciamo che Sam e Dean hanno occasione di parlarci e si chiude un certo ciclo, perché la figura di John Winchester è sempre stata una figura problematica. Faccio notare che su Archive of Alone, sito di fanfiction, nei tag c'è un tag che si chiama John Winchester A+ Parenting. Che dice tutto quello che c'è da sapere su John Winchester e come è considerato nel fandom.
È quasi un pedagogo, direi.
Esatto. No, è chiaramente perché qual è il problema? Che John Winchester, ora non voglio, perché sennò diventa troppo lungo. Comunque, il punto è che John Winchester ha cominciato a cacciare i mostri quando è morta la moglie, Mary, la mamma di Sam e Dean, quando loro erano piccoli, Sam aveva 6 mesi, perché poi era, vabbè, cosa che serve alla trama, e anche lì. E niente, però questo ha passato 20 anni a cacciare, a cercare questo demone, gli aveva ucciso la moglie. Ora, lui com'è che ritorna qui nel presente? Viene tirato fuori dal 2003, che è poco prima dell'inizio della serie, cronologicamente. Ora, il problema che ho avuto io questa puntata è che è troppo melenso, cioè va tutto troppo bene, loro si chiariscono, non si urla, lui gli chiede scusa a Dean di averlo... E non mi potete dire che è perché, ma perché ha visto che loro sono diventati grandi, forti e bravi, e poi la moglie è stata, perché è stata resuscitata un paio di stagioni fa in maniera totalmente casuale, anche lì, boh, vabbè, comunque... Perché bisogna dare una ricompensa a Dean, e cosa gli danno? La mamma.
La mamma morta.
Morta. Cioè, ecco, capite. Io ho dei problemi con queste cose, perché sono veramente... Oltretutto, sono già passate una serie di anni, cioè... Dice, ma perché era per chiudere? Ma non dovrebbero già averci chiuso dopo 14 anni? Non lo so, mi viene il dubbio. E poi la cosa che a me ha dato fastidissimo... è che come fai riapparire John Winchester, Dean e Sam trovano della serie di artefatti, fra cui una perla che ti dà il tuo più grande e fondo desiderio, lui e Sam giustamente dice usiamola per toglierti, vabbè, spero qui non spoilerare a nessuno, perché spero se non seguite i problemi vostri, per toglierti l'angelo, che l'arcangelo Michele, che è rinchiuso nel cervello, e non starò qui a spiegare come siamo arrivati a questo punto, però ci siamo arrivati, ma è supernatural, quindi evitiamo.
Ma scusa, posso farti una domanda? Ma gli sceneggiatori sono VOD da 8 anni, sono GAL a 10 anni, o sono delle persone vere?
Sono le scimmie urlate.
Sono le di HM.
No, va bene, ok. Vabbè, è che quando arrivi a un certo numero di stagioni, poi le cose diventano sempre più improbabili. D'altra parte è supernatural, per cui c'ho già una base di per sé di improbabilità. Quindi prendiamolo per buono, voglio dire, d'altra parte c'è Agents of S.H.I.E.L.D.
Infatti non guardo neanche quello.
Vabbè, sappiamo che hai dei problemi con queste cose.
Vediamo.
Comunque...
Finisci, scusa.
E Dean prende in mano questa perla e spunta John Winchester. E io ho dei problemi, perché qualcuno, Andrew Dubb o qualcun altro, si è messo lì e l'ha scritto. E ha scritto questa cosa, che per me è un'involuzione del personaggio, tralasciando la direzione in cui io personalmente vorrei che Dean si muovesse fuori dall'armadio. Però, parentesi, è che tanto ormai ha trovato Narnia. Però va bene, questo è un problema mio, è un problema, va bene, della fangirl che è me, ok, però io lo trovo un po' assurdo che 2 anni fa, ti do la cosa che desideri più, boom, rispunta la mamma, ti do la perla, boom, rispunta il babbo. Ma questo si è mai mosso dai 15 anni? Quando poi noi abbiamo dei flashback in cui si vede perfettamente Dean nella sua vita da piccino e tutta la sofferenza che comunque questa vita gli ha causato, insomma, in realtà c'è tutta una serie di cose, e poi anche materiale che infatti dal fandom viene usato per alcune delle cose più belle che vengono fuori dal fandom. Leggevo adesso una recensione, diceva, vabbè, perché Dean voleva chiudere, e infatti Dean chiude con il padre e gli dice, cioè dice alla fine, dice, io non cambierei niente di quello che è successo, va bene così, io ho una famiglia, intendendo la famiglia che lui si è creato, in cui però c'è comunque la mamma, quindi, boh. E niente, non lo so, ho trovato, è proprio la premessa, mi ha dato fastidio, perché se dovevi far tornare John, intanto perché devi far tornare John Winchester solamente perché qualcuno voleva Jeffrey Dean Morgan, ma io non capisco cos'è questo grande attore. Cioè,
no,
ormai siamo,
siamo lo stesso personaggio.
Esatto.
No.
Ricordiamo,
no, ricordiamo
io voto lo
esatto. Ma anche The Walking Dead ha fatto il cattivo.
Anche The Walking Dead. Quindi voglio dire, ora cioè, se siamo al punto in cui fate le sceneggiature degli episodi in base a ma io c'era questo personaggio, cioè, allora vi sembra il caso di finirla? Forse a me sì, oppure a questo punto fate il crossover con Arrow, perché coso lì, come si chiama, l'attore che fa Arrow, ha detto che a lui piacerebbe tanto, allora fate il crossover, perché tanto, voglio dire, se questa è la premessa su cui si costruiscono gli episodi, va bene, cioè tanto vale farlo, fare il crossover con Arrow. E niente, quindi vabbè. A me ha dato fastidio, perché ho trovato un episodio melenso che va a riprendere cose che dovevano essere già chiuse anni fa, e poi oltretutto l'episodio è scritto in una maniera assurda, sembra che abbiano iniziato a scrivere una cosa e poi abbiano infilato questa cosa di John, perché non si capisce. Insomma, non mi aspettavo molto, mi ha confermato il motivo per cui io tutto sommato ho smesso di vedere Supernatural, forse dice dovresti anche smettere di seguire quello che succede e incavolarti, però questo, ognuno ha i suoi problemi, io e i miei, tra cui questo. L'altra cosa, brevemente, poi la finisco, che a me ha dato fastidio proprio quando l'ho visto, e questo te lo dicevo anche tempo fa, che avevo visto un trailer.
Sì.
Ho detto, ma mi ha fatto proprio strano vedere che tutti i protagonisti uomini bianchi. E io ho detto, ma siamo dentro di me, ma non è che non è stata una reazione elaborata razionale,
no,
cioè
no,
proprio mi ha fatto strano, distinto, ho detto ma dai, e poi capito, siamo ancora alla 14ª stagione, con si inizia e c'è l'unico personaggio di colore che viene ammazzato nei primi 5 minuti,
oh,
che di solito è l'uomo di colore o una donna, insomma ragazzi, siete alla 14ª stagione, andate per la 15, perché qui nessuno ha intenzione di smettere di
credo si potrebbe dice, sollevare una parte del mondo.
E a prescindere poi dalla trama particolare della stagione, non stagione, può piacere, non piacere, ma ripeto, io non lo sto neanche seguendo direttamente, lo sto seguendo per procura tramite le persone che lo guardano e me lo raccontano, e guardo qualche puntata ogni tanto. Però dai, non, voglio dire, hanno cercato di fare lo spin-off al femminile e ovviamente non l'hanno fatto, cioè non è andato, perché
qual era lo spin-off al femminile?
Hanno tentato di farlo, si doveva chiamare Wayward Daughters, e era basato su alcuni personaggi femminili, che tra l'altro è una cosa molto carina, cioè una sceriffa, Jodie, un'altra, che prendono ragazze che sono state che si sono incontrate in varie, in varie storyline, che hanno...
Ma hanno fatto, hanno provato a fare il pilota o...?
Hanno fatto il pilota, che è un episodio della
hanno
stagione,
fatto il,
non mi ricordo quale. Sì, la CW lo fa sempre questa cosa, in realtà non funziona molto, dovrebbero cercare di farli a prescindere. Ma...
Non hanno, non è andato bene. Quindi.
No, che io sappia no. Ma perché purtroppo, e qui con la grande popolarità che ha questo podcast mi prenderò probabilmente delle infamate, ma il problema è che il fandom di Supernatural è un po' quello che è, ed è fatto prevalentemente da donne di varia età che hanno un attaccamento verso gli attori che va, diciamo,
oltre.
Scusate, oltre, e quindi... c'è un po' di difficoltà con i personaggi femminili. Va bene,
hai
io direi che ho smesso perché sto per morire e devo
bere
un bicchiere d'acqua. Eccoci, siamo tornate, io ho bevuto, ho rischiato la morte. Bene, e quindi niente, adesso parlando invece, concludiamo
questa puntata, concludiamo
con le gioie della settimana.
Inizio io.
Vai.
Allora, in realtà io questa settimana non ho avuto una gioia precisa, mi è piaciuto molto Russian Doll, molto molto molto, quindi magari forse prossimamente ne parleremo, ora si guarda. Però effettivamente prima quando nominavi il regista che dicevi Singer mi è venuta in mente questa cosa che potrebbe essere la gioia della settimana, che ho letto che appunto il progetto che doveva, il film che doveva dirigere Bryan Singer su Red Sonja, che credo sia un personaggio dei fumetti che non conosco, però so che fa parte di questa filone qua, è stato sospeso in maniera indefinita, per cui forse
meno
si stanno riferendomi a qualche puntata fa in cui ho parlato di un documentario che riguardava questa cosa qua. Forse davvero Hollywood sta iniziando un po' a fare un po' di repulisti, speriamo di rendersi conto di tenere a freno un po' questi personaggi che non sono molto non sono dei bei personaggi per niente, quindi ecco, direi che posso dire con gioia che questa è la mia gioia della settimana.
Mi sembra giusto. Invece io sono contenta del fatto che è ricominciato Patriot Act, che è un programma comico che esce su Netflix con Hasan Minhaj, che è un comico di origini indiane, se non voglio sbagliare. Mi è venuto il dubbio forse sia pakistano, no, ma credo sia proprio indiano, però indiano musulmano. Niente, che è molto simile, io trovo divertente, non è esilarante come altri, ma lo trovo un programma molto intelligente e carino, e fra l'altro lui in realtà a me piace un sacco, e se vi capita guardate il suo speciale su Netflix perché è veramente molto bello, perché fa riflettere.
Ok,
bene, direi che siamo arrivati alla fine. E ci vediamo, ci vediamo,
ci vediamo, ci vediamo,
noi ci vediamo, la prossima settimana.
Arrivederla.